Siamo arrivati alla terza parte di questo lungo Salmo 68 e però, vedete, io ho un cervello fatto in maniera strana. Quando si accende non si spegne più neanche di notte e stanotte chissà come mi veniva in mente ancora il Salmo. E poi a un certo punto dico al mio cervello: spegniti, dormi, smettila. E però mi viene in mente quella parte, vi ricordate, delle donne, no? Dove si parla: oh, queste qui stando in casa hanno vinto già il nemico, hanno già portato a casa il bottino. E mi dicevo: ah, mi si è accesa la luce, ho detto. Certo, a chi si sta riferendo? Vi ho detto che la seconda strofa era la terra promessa. Cosa accade nella terra promessa? Per esempio c'è tutto il racconto di Giosuè, dei giudici, e proprio nei libri dei giudici si parla dei proprio i giudici. Tra i giudici ci sono anche le giudichesse, tipo Debora, c'è ancora un villaggio ai piedi del Tavor che si chiama Debira, cioè è un villaggio dove Debir in ebraico vuol dire vespa, che punzecchia la vespa. E comunque questa Debora, ecco qui, una donna che vince il nemico, ma poi pensate anche Giaele, un'altra donna che accoglie nella sua tenda, fingendosi ospitale, il generale che stava scappando perché il suo esercito era in disfatta, lo fa addormentare e poi gli pianta un piolo da tenda nella tempia e lo uccide, no? Che viene ricordata anche da Manzoni, no? La maschia Giaele. E poi Giuditta, che ha tagliato la testa a Oloferne. Cioè sono tutte donne che in qualche maniera, senza aver guidato eserciti, stando in casa, hanno vinto, insomma, no? E allora mi viene in mente, dice, ma forse il riferimento è proprio a queste. E certamente poi c'è un riferimento cristologico. Ricordate che fin dall'inizio la comunità cristiana ha presentato Maria come colei che è l'erede di queste eroine, cominciando da Eva, prima Maria novella Eva, poi Maria la Giuditta, pensate al cantico di Giuditta, tota pulcra est Judith, tutta bella sei o Giuditta, vedete che è diventato tota pulcra est Maria, et macula originalis non est in te. Ecco, per dire, anche il cantico di Giuditta è diventato il cantico di Maria. Maria è colei che ha sconfitto il nemico, che ha tagliato la testa al nemico, cioè il demonio, che ha sconfitto la morte, eccetera. Vedete che allora anche qui queste donne che rievocano la donna, la quale stando in casa, pensate Nazareth, Maria sta in casa e arriva a sconfiggere il nemico e a portare a casa vittorie. Questo però è una mia riflessione, non l'ho trovata da nessuna parte se non nel mio dormiveglia che mi ha tormentato fino a stamattina. E allora ve l'ho detto, che mi sembrava, dico, se il Signore in qualche maniera, ma ammesso che sia Lui che me l'ha messo in testa, allora potrebbe servire magari, oppure far ridere, va bene. Siamo allora alla terza parte, i versetti che vanno dal 23 al 34. E potremmo dire, dopo aver visto la prima strofa, la prima parte, il primo inno, l'esodo e l'ingresso nella terra di Cana, poi abbiamo visto seconda, la terra promessa, quando tu sei in questa terra che cosa accade, e quindi anche queste donne che vincono, stanno in casa, per dire guarda che non sono i grandi che sconfiggono, ma sono i piccoli, sono gli ultimi. E poi terza parte potremmo dire il corteo processionale di Israele che dopo aver attraversato la storia, dopo essere uscito dall'Egitto e dopo essere passato attraverso la terra promessa, dove arriva? Arriva al monte Sion, il monte del Tempio. Quindi una specie di, io lo immagino questo salmo come un lungo pellegrinaggio attraverso la storia, attraverso la fede, fino ad arrivare al luogo della presenza di Dio. Vediamo adesso di leggerlo allora. Ha detto Adonai, ricordiamo che Adonai è quello che è stato tradotto come Kyrios, Signore, quindi il vincitore, è stato attribuito a Gesù risorto il termine Kyrios, Adonai, Signore. Ha detto il Signore, da Basan, ricordate che siamo ancora il famoso Basan, ormai conoscete il luogo irriguo, bello, pieno di pascoli, con tanta acqua, vicino a oriente del lago di Genesaret. Allora, da Basan li farò tornare, dagli abissi del mare. Basan, perché? Perché Basan confina quasi con la Siria, quindi che cosa ricorda? Ricorda la deportazione. Ricorda quando gli ebrei sono stati portati via, allora il Signore li farà passare da lì per tornare. Ricordate che la Siria, Babilonia è a nord rispetto alla Terra Santa, e dunque tornando c'era attraversato tutto il deserto, eccetera, per arrivare, poi si arrivava nella via del mare, che Cafarno, da lì passava la via del mare, e poi si arrivava giù a Gerusalemme. E il Signore ha detto: da Basan li farò tornare dagli abissi del mare. Abissi del mare vogliono ricordare il caos primordiale, vogliono ricordare l'amarezza, il dolore certamente, probabilmente dell'esilio anche, che li farò tornare affinché tu scuota il tuo piede nel sangue, cioè tu possa calpestare il sangue, no? Quindi che i nemici finalmente vengano sconfitti. Sono delle immagini molto cruente, molto forti, che fanno parte proprio del modo di parlare e del modo di intendere dell'Antico Testamento, anche si trovano anche negli inni assiri, sumerici, egiziani, si parla di immergere il piede nel sangue dei nemici, per dire basta, sono finiti, cioè il sangue naturalmente scorre in terra, i nemici sono tutti accatastati, quindi finalmente li abbiamo distrutti totalmente. Quindi, e la lingua dei tuoi cani dai nemici, sottinteso, abbia la sua parte. Quindi ci sono, ricordate anche, ci sono alcuni episodi, ricordate quando Acab viene ucciso, il re Acab, no? Muore in battaglia, viene ucciso in battaglia, torna, c'era stata la profezia di Elia, no? Dove i cani hanno lambito il sangue del poverino che tu hai ucciso, Nabot, ebbene lambiranno il tuo sangue. E allora si dice: e i cani andarono e leccarono il sangue che colava dal suo carro. Quindi per dire che i cani erano un po' quelli che facevano la pulizia nelle strade, no? Sapete che i cani mangiano un po' tutto quello che trovano, anche le cose mezze marce, mezze schifose, sono ghiotti, mangiano qualunque cosa, anche le ossa che gli vanno per attraverso, poi dopo bisogna portarli dal veterinario, no? Perché non li inghiottono senza stare a fare troppi scherzi. Allora, e la lingua dei tuoi cani abbia dai nemici la sua parte. Videro le tue processioni, o Dio, cioè la gente adesso hanno visto che tu stai arrivando in processione, c'è una grande processione festosa, è la processione vittoriosa, pensate così, era un trionfo, quando l'esercito tornava in maniera trionfale, ecco la processione di Dio, Dio che trionfa, poi viene ripetuto, le processioni del mio Dio, del mio Re, nel santuario. Il santuario è il luogo, infatti si chiama Vakodesh, nel luogo santo. Kodesh vuol dire santo, quindi là nel santo, nel santuario. Vennero innanzi i cantori, qui adesso vedete, si snoda la processione, no? Vi ricordate che c'era già un'altra processione, davanti c'erano le donne che cantavano, che suonavano il cembalo, qui invece abbiamo, prima ci sono i cantori, questi qui danno il tono, danno il là, quindi i cantori, dopo i suonatori, in mezzo le fanciulle tamburellanti, sembra la processione del Corpus Domini, no? Allora, davanti i bambini alla prima comunione, poi dietro vengono le ragazze, poi dopo le donne sposate, poi gli ostinati in fondo dietro il Santissimo Sacramento, quelli che vengono dietro mugugnando col cappello in mano, testa bassa. Insomma, guarda cosa mi tocca fare, mia moglie che mi ha costretto ad andare alla processione, se no non ci sarà pace in famiglia per 15 giorni. Insomma, ecco. io mi ricordo così quando lo parlo, così vedeva queste proiezioni agli uomini, avanti, avanti, no, no, sto qui, ho detto, un po' come quel peccatore che sta in fondo nel tempio, no? Senza alzare lo sguardo. E quindi vennero innanzi i cantori, dopo i suonatori, in mezzo le fanciulle tamburellanti, nelle assemblee benedite Dio, cioè tutti insieme benedite Dio, cioè proclamatelo che lui è colui che ti porta sulle tue ginocchia, è colui che si prende cura di te, che ti vuol bene, che non ti abbandonerà mai, che ti dice tu sei il mio popolo, sei, e poi benedite Dio, Adonai, ancora una volta, il Signore, voi della sorgente di Israele. Cosa vuol dire la sorgente di Israele? Non è che di Israele c'era una sorgente, cioè voi che siete all'origine del popolo, quindi il luogo dove sorge la comunità, insomma, voi che siete i capostipiti, voi tutti rallegratevi, benedite il Signore nelle assemblee. Lì si trova, sottinteso, è Beniamino, il più piccolo, cioè in fondo chi sono? I primi? Gli ultimi. Beniamino era la tribù più piccola, la tribù meno significativa, che aveva ricevuto anche un territorio più limitato. Di che tribù era San Paolo? Della tribù di Beniamino, lo dice lui. Perché l'ha chiamato Saul? Perché Saul era della tribù di Beniamino. E infatti quando lui dice, io sono il più piccolo della mia casa, il più piccolo della mia tribù, che è la più piccola tribù di Israele. Quindi chi ha scelto Dio? Dio ha scelto l'ultimo, no? Un po' come Gedeone. La pace sia con te, forte di Israele, dice, il Signore è con te. Dice, se il Signore fosse con noi, come ci potrebbero accadere tutte queste cose? Come mai ci succedono queste cose se Lui è con noi? E allora dice, sì, io sono l'ultimo della mia famiglia, che è l'ultima dell'ultima tribù di Israele. E allora questa franchezza commuove il Signore e dice, va, con questa tua forza salva Israele. No? E lì, i famosi 300 di Gedeone, no? Da 30.000 ne arrivano 300. Man mano dice, sono troppi, dice il Signore, manda a casa quelli che hanno paura, se ne fermano 10.000, dopodiché sono troppi ancora, il popolo potrebbe credere di aver vinto perché è bravo lui, mandali a casa, falli bere alla sorgente, porta bere alla sorgente, scegli quelli che si buttano in terra a bere, che lambiscono come il cane, quindi gente disposta a tutto, non le signorine che si mettono con la mano, no, capite? E allora erano appena 300, e con questi 300 tu salverai Israele. Per dire che il Signore è sorprendente, sceglie gli ultimi, sceglie i piccoli numeri, ricordate che Gesù ne parlerà, ecco qui la lettura cristologica, se volete, no? Non temere piccolo gregge. La Chiesa è destinata a rimanere piccolo gregge. Non sono i numeri che ci fanno, noi abbiamo un po' la mania di contarci quanti sono, quanti vengono a messa, fatti il censimento, mi ricordo da parroco era uno dei miei incubi, queste lettere che arrivavano da curia, di fare il censimento, quanti vengono, quanti fanno le comunioni, e un giorno ero arrabbiatissimo, mi ricordo, nero, sono venuto via dalla parrocchia, vado al foyer un giorno per riposarmi un po' la testa, scriverò una lettera di fuoco al Cardinal Martini. E in effetti gli ho scritto, Eminenza, allora non lo chiamavo ancora padre, Eminenza, se Davide per un solo censimento si è preso 3 giorni di peste, cosa prenderemo noi? Con tutti i censimenti che facciamo. E lui ha risposto dicendo, hai ragione, però sai, quelli della curia devono avere qualche dato in mano, no? Lui cerca sempre di sminuire. Ma effettivamente noi con questi, ma Gesù ha detto siete piccolo gregge, non sta lì a contarti quanti siete, perché il nostro rischio è quello di crederci qualcuno, no? Ti senti in tanti, ma quali tanti? Guarda un po', non so mica quelli che vengono in chiesa, che poi sono veramente i cristiani, poi vedi altri che non hanno mai messo in chiesa, piede in chiesa, e uno dice, ma guarda, ci danno lezioni di carità, di amore, no? E alla fine noi spesso ci illudiamo, no? quelli lì che sono le regioni più cattoliche, tra virgolette, hanno i seminari più pieni, hanno le chiese ancora piene, si dice qui proprio lì la forza della fede ancora, sono le regioni più leghiste e più chiuse e che mettono muri. Incredibile, ma dove hanno letto il Vangelo questi qui? Dove hanno studiato il Vangelo? È incredibile, no? E allora, vedete che, uno dice, ma allora dove sta? Capite? Cioè, il leghismo peggiore, la peggior lega, che è quello del dire, qui in questo comune noi non accogliamo quelli dei barconi. Esattamente quello che ha fatto Gesù Cristo, tutto, capite? No? Lasciamo perdere Renzi che si proclama cattolico e dice io ho giurato fedeltà alla Costituzione, non al Vangelo. Tu sei stato battezzato e quindi lì hai giurato fedeltà al Vangelo, magari non te lo ricordi, però di noi tuoi padrini, ecco. Però capite, siamo a questi livelli. Allora, però in fondo noi siamo destinati ad essere piccolo gregge. Gesù ha avuto un piccolissimo regge, 12, di cui uno è un traditore. Tutti sono scappati. Il primo Papa l'ha rinnegato 3 volte, gli altri non hanno avuto un gran coraggio perché sono chiusi nel cenacolo finché hanno ricevuto lo Spirito Santo, paura anche di aprire la porta, capite? Ma è pure nato tutto da lì, eh? Vuol dire non aver paura delle nostre piccolezze. E poi, allora cosa succede? Andiamo avanti. Allora, prima il più piccolo, e poi arrivano capi di Zabulon, capi di Neftali, e poi ha comandato Dio alla tua forza, cioè tu hai una forza, cioè al tuo esercito, è lui che comanda, rafforza, o Dio, ciò che hai fatto per noi. Cioè non diciamo grazie Signore perché siamo bravi, ma Signore porta a compimento quello che tu hai fatto. Sappiamo che hai fatto tutto tu portalo a compimento, rafforza quello che hai fatto per noi. Per il tuo Tempio che è in Gerusalemme, a te porteranno i re omaggio. Quindi qui, in questo Tempio, in questo luogo della tua presenza, arriveranno tutti i re della terra. Vedete che c'è ancora un'apertura universalistica, no? Sorprendente per Israele. Arrivano tutti a portare omaggio. A te i re porteranno omaggio, cioè offerte. E allora cosa fa Dio? Minaccia la belva del canneto. Cos'è la belva del canneto? Il coccodrillo. La belva del canneto è il coccodrillo. Che cosa ricorda il coccodrillo? È l'animale totem dell'Egitto. Quindi il Signore minaccia, potremmo dire, gli Stati Uniti d'America, nel senso era la potenza di allora, l'Egitto. Erano un po' le due potenze, erano come adesso Russia e Stati Uniti, allora era l'Egitto e Babilonia, o l'Egitto e Assiri, cioè erano le due potenze. E Israele, i profeti dicevano, state neutrali, e loro si alleavano sempre con qualcuno, con quello che perdeva sempre, per cui le prendevano sempre, o da una parte o dall'altra. E quindi quando l'Egitto ce l'aveva con Babilonia, attraversava Israele e depredava tutto, quando Babilonia c'era su con l'Egitto, scendeva giù e depredava di nuovo Israele, botte, lui era in mezzo, se la prendeva sempre. Ecco, allora... Ecco la belva del canneto, quindi Dio che minaccia l'Egitto, il branco dei tori tra i vitelli dei popoli. Che cosa, dove si venerava il toro, il bue Apis? Ancora l'Egitto. Quindi i tori chi sono? Sono i popoli potenti, quelli che con le loro corna possono infilzare tutti, no? E poi ci sono gli altri popoli, quelli piccoli, sono i vitelli, cioè voi sapete che i vitellini fanno fatica a stare in equilibrio sulle loro 4 zampe, no? Corrono, ma sono un po'. Quindi non è il toro che ha la forza e la potenza. Quindi ci sono i grandi, ci sono i piccoli, tutti, no? Tutti questi cosa fanno? Che si prostreranno con sbarre d'argento, cioè portano a te. Le loro ricchezze, viene in mente i re magi, no? Oro, incenso e mirra, egli, Dio, ha disperso i popoli. Notate bene, anche qui gli Amim sono i popoli di tutto il mondo, sono tutta l'umanità, ha disperso i popoli che vogliono le guerre. Che bella notizia, eh? Dio ha disperso i popoli che vogliono le guerre. Verranno i dignitari dell'Egitto, vedete che riprende il tema dell'Egitto, prima ho parlato del coccodrillo, la belva del canneto, perché si nasconde lì, no? Il canneto è la palude, tu passi via e tac, e lui ti attacca, ti prende per la gamba, ti tira dentro e ti fa un boccone. Quindi verranno i dignitari dell'Egitto, Cush rivolgerà le mani verso Dio, e già voi trovate che Cush è l'Etiopia, perché c'è scritto, ha tradotto, invece che usare il nome ebraico Cush, come che so abbiamo visto Basan, come abbiamo visto Salmon, che vuol dire ombroso, ecco, Cush è, la regione di Cush è dunque l'Etiopia, quindi arrivano dall'Egitto, vengono dall'Etiopia, quindi Cush rivolgerà le mani verso Dio, quindi adoreranno Dio. Regni della terra, cantate a Dio, inneggiate ad Adonai, cioè al Signore. Vedete che è un salmo veramente aperto a tutti, c'è una processione che entra nel Tempio dove tutti sono accolti, stranieri, ebrei, fedeli, non fedeli, potenti, tutti, a colui che cavalca nei cieli, i cieli di eternità. Allora, prima di tutto c'è un Selah, non l'ho visto, Selah vuol dire pausa, guarda, vedi, contempla, vedi che il Signore ci riconduce tutti a casa, vedi che il Signore non vuole nessuno escluso, vedi che tutti vogliono, che tutti sono chiamati a partecipare alla vita stessa di Dio, e quindi adesso ecco la gloria finale, no? Ogni salmo finisce in gloria, no? Gloria al Padre e al Figlio, ecco qui, a colui che cavalca nei cieli, cioè è irraggiungibile, che esprime la sua potenza cavalcando sulle nubi, un modo un po' immaginoso per dire questo Dio forte che è al di fuori della portata delle nostre mani, meno male che non cade sotto le nostre mani, perché sennò vorremmo dominare anche Dio, no? Quindi cavalca nei cieli di eternità, i cieli di eternità, ecco, egli lancia la sua voce. Io tradurrei, egli lancia il suo tuono, perché la parola col, voce, si dice, vuol dire anche tuono. Quindi io direi, egli lancia il suo tuono, tuono di potenza. Cioè, questa voce è talmente forte che è un tuono. E allora, conclusione, date la potenza a Dio, cioè riconoscete che Dio è il più potente, date potenza. Che noi diciamo, no, gloria al Padre e al Figlio, vuol dire proprio, riconosco, Signore, la tua forza, la tua potenza. La gloria vuol dire, do peso a te, tu sei colui che ha peso. Ricordate che la parola gloria in ebraico, kavod, se uno va a cercare sul dizionario trova peso, c'entra la gloria col peso. Per noi la gloria è incensi, fumi, luci, nuvole, no. Vuol dire peso, dar gloria a Dio vuol dire che Dio abbia peso nella tua vita. Ecco, quando Gesù dice Padre glorifica il tuo figlio, cioè fa che la mia presenza abbia un peso nel mondo, cioè che la gente riconosca il tuo amore attraverso la mia presenza. Quindi date la potenza a Dio, la sua maestà su Israele e la sua potenza sopra le nubi, cioè irraggiungibile, non puoi pensare di metterla al tuo servizio. Conclusione ancora, mirabile sei, o Dio, nel tuo santuario, cioè nel luogo della tua santità, anche lì ricordiamo santuario è sempre quella parola ebraica dove c'è dentro la parola appunto Kadosh, cioè il luogo della tua santità. Chi è questo Dio? È il Dio di Israele, è Lui. Dante potenza, cioè che dà potenza, se io dico Dante uno pensa a un poeta, ma no, è lui Dante potenza, cioè che dà potenza e vigori al suo popolo, è plurale in ebraico, quindi dà potenza e vigori, cioè è il Dio che ti dà la vita, è il Dio creatore, abbiamo cominciato, no, con Dio creatore, finisce ancora con Dio creatore, e conclusione, Baruch Elohim. Benedetto Dio, Signore, ti riconosciamo come colui che dà senso alla nostra vita. Certamente io penso, ecco, che questa terza parte è molto bella, ci apre la speranza, la fiducia, ci fa vedere che in fondo Dio ha sempre in mente tutta l'umanità. Non esistono figli di prima e seconda categoria, non esistono figli e figliastri, siamo tutti chiamati a partecipare alle sue vittorie sul male, tutti, nessuno escluso. E questo, capite, ci dà speranza, consolazione, gioia, serenità, semplicità nel cuore. Io credo che veramente quando noi leggiamo queste parole proviamo tutto l'entusiasmo che ha Dio di essere nostro padre, è contento di essere nostro padre. Non è un Dio che sempre le dire guarda che figli del cavolo che ho, no, no, anzi, lui guarda e vede noi guardando, dice tu sei mio figlio prediletto, in te mi sono compiaciuto. E lo dice per ciascuno di noi, eh? Gesù è colui che incarna tutta l'umanità e quindi quando Dio mi guarda cosa dice di me? Sei pieno di amore, io ti voglio bene, vedo tutto il bene che c'è nascosto in te e che tu non conosci ancora. Capite, questo Dio che è un Dio che ti incoraggia, noi ci condanniamo e non ci perdoniamo. Il nostro Dio è il Dio che perdona. Stamattina abbiamo parlato di perdono, non ho tirato fuori il tema del non perdonarsi, che in realtà siamo noi che non ci perdoniamo. Dio ci perdona sempre, noi invece, perché ricordate che la mancanza di perdono per sé è il frutto più grande dell'orgoglio, perché non accetto di essere imperfetto, non accetto di avere dei limiti, non me la perdonerò mai. E dunque no, io devo imparare a perdonarmi, perché sapevo di essere debole, ho visto che sono debole, ho sperimentato che sono debole, e lo dico, basta, che problema c'è? Dal momento che Dio non fa problemi, perché me le faccio io? Ma perché io sono più di Dio, naturalmente, capite? No? E in fondo è questo presumere, ricordiamo sempre che ci sono due situazioni e due atteggiamenti che sono simili ma opposti, simili perché come l'oro è simile ai lustrini, guardi, che bella medaglia, sembra d'oro, sì, sembra d'oro, ma l'oro è un'altra cosa, se la guardi da lontano, una medaglia miracolosa, ma se tu la prendi in mano senti che è tolla, no? Latta, così. E quali sono questi due atteggiamenti? Il senso di colpa e le colpevolizzazioni. Il senso di colpa è sano perché esprime la mia sensibilità al male e quindi nasce dall'umiltà. Signore, guarda, ho sbagliato, mi pento e sento davvero il dolore di aver sbagliato, mi spiace, avrei voluto non fare questa azione, l'ho fatta perché sono fragile, debole e stupido e quindi ti chiedo perdono. E questo, capite, che nasce dall'umiltà. Le colpevolizzazioni nascono invece dall'orgoglio. Ecco, vedi, ho sbagliato anche stavolta, è sempre io, sono sempre lì allo stesso punto. Dunque, il senso di colpa ti porta alla certezza del perdono e alla pace, le colpevolizzazioni te la fanno perdere. No? Quindi ricordiamo che si assomigliano, ma come l'acqua delle pozzanghere assomiglia all'acqua della sorgente. Ma è acqua, ma nessuno va a bere le pozzanghere. Questa è un'altra cosa. Bene, possiamo concludere dopo questo sproloquio infinito leggendo la terza parte di questo bel salmo. Ha detto il Signore, da Basan li condurrò, li ricondurrò dagli abissi del mare, cosicché il tuo piede si bagni nel sangue e la lingua dei tuoi cani abbia la sua porzione tra i nemici. Ecco il tuo corteo, o Dio, il corteo del mio Dio, del mio Re nel santuario. Precedono i cantori, in fondo i musicisti, in mezzo le fanciulle coi tamburelli. Benedite Dio nelle assemblee, il Signore nella comunità di Israele. Ecco Beniamino il più piccolo, che guida i capi di Giuda nelle loro schiere, i capi di Zabulon, i capi di Neftali. Dispiega, o Dio, la tua potenza, rafforza, o Dio, quanto hai fatto per noi, per il tuo tempio che è in Gerusalemme. A te i re porteranno offerte, minaccia la belva dei canneti, il branco dei bufali coi vitelli dei popoli, sottomettendoli al tributo di sbarre d'argento. Disperdi i popoli che vogliono le guerre, vengano i dignitari dell'Egitto, l'Etiopia protenda le mani a Dio. Regni della terra, cantate a Dio, inneggiate al Signore, a Lui che cavalca nei cieli eterni. Ecco, tuona con voce potente. Riconoscete a Dio la potenza della la sua maestà su Israele e la sua potenza sopra le nubi. Terribile tu sei, o Dio, dal tuo santuario, è il Dio di Israele che dà potenza e valore al suo popolo. Sia benedetto Dio.